all'epoca era il ministro dell'interno nonché vice premier Matteo Salvini, e che oggi si è aggiudicato ormai da 2 anni il dicastero dei trasporti, che significa che si occupa in qualche modo sempre delle stesse questioni. Una vicenda che ovviamente è saltata agli onori delle cronache perché c'è stata una richiesta di 6 anni di reclusione per l'allora ministro dell'interno, appunto, è accusato di sequestro di persona per aver bloccato nell'agosto del 2019 per oltre 20 giorni lo sbarco di 147 naufraghi salvati dai volontari dell'ONG Open Arms. Solo l'intervento della magistratura ha consentito sbarco e il soccorso di uomini, donne e bambine e bambini ormai allo stremo dopo tanti giorni in mare. Non siamo giustizialisti e quindi un'eventuale condanna contro Salvini non rappresenta in alcun modo una sorta di risarcimento per quanto accadde in quell'estate di porti chiusi. Anche perché le politiche di chiusura delle frontiere sono parte di una feroce guerra ai poveri scatenata da tanti governi, ma con una certa predilezione da parte di quelli di destra, che ha fatto in questi anni migliaia e migliaia di morti, una vera e propria strage. E per fermare questa strage serve l'azione dei movimenti, serve che ci sia che la questione venga al centro dell'agenda dei movimenti. Ecco, però, per capirne di più su quella vicenda, su che cosa accadde allora, siamo collegati con Riccardo Gatti, che all'epoca era responsabile di Open Arms Italia. Ciao Riccardo.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, io comincerei con ricostruire quella vicenda, perché purtroppo di tragedia in tragedia la memoria tende ad affievolirsi e quindi ci si dimentica di quelle che magari per alcuni mesi d'estate sono questioni che brillano sulle prime pagine dei giornali, ma poi tutto quanto scompare, a partire dalle persone che erano a bordo della vostra nave quando quel giorno venne bloccata al largo di Lampedusa per oltre 20 giorni.
Sì, allora, a bordo vi erano 168 persone e soccorso in diverse operazioni di soccorso. Appena ricordo, io adesso non sono più con Open Arms, però in quel momento ero appunto uno dei responsabili, adesso faccio lo stesso lavoro con Medici Senza Frontiere. In quell'allora, appunto, come responsabile, vedemmo come dopo l'operazione di soccorso, subito dopo dal ministro degli interni ricevemmo la proibizione, no? Il divieto di entrare nelle acque territoriali, come conseguenza alla firma di quelli che erano quei decreti in quel momento, no? I decreti sicurezza che venivano messi, i decreti Salvini che a un certo punto chiamarono, che venivano messi in atto subito dopo appunto i soccorsi delle persone. Questi decreti evidentemente non avevano un iter corretto in questo senso, e poi tra l'altro appunto dopo richiesta al TAR, al Tribunale Amministrativo, il Tribunale dettò la sospensione di uno di questi decreti che appunto Salvini e altri ministri avevano firmato. Per farla breve, dopo la sospensione del divieto di entrata nelle acque territoriali, anche come conseguenza al fatto che vi erano condizioni meteo molto, molto complicate, molto avverse, la nave si diresse verso Lampedusa, prima di tutto anche per trovare riparo dall'isola, no? E evidentemente per continuare a cercare di portare le persone in porto, il luogo sicuro di sbarco, quant'è evidentemente la logica, no? Nell'operazione di soccorso, l'etica come qualsiasi operazione di soccorso, ma anche un obbligo, no? Un obbligo normativo a livello di convenzioni internazionali di diritto marittimo.
Oltre a essere un obbligo morale, direi, perché
evidentemente,
se qualcuno sta affogando e lo ripeschi, esatto, poi lo devi portare in un posto sicuro, perché
esatto, quello che prima qua è sempre la etica e la moralità dell'atto in sé, per quello che appunto negli anni poi sono state appunto firmate, siglate delle convenzioni che obbligano tra l'altro non solo i comandanti delle navi, ma i governi, le autorità e qualsiasi ente o persona conoscente o coinvolta nell'operazione di soccorso a portare le persone in un luogo sicuro il prima possibile. E ciò appunto non avveniva perché non solo prima, come dicevo, Salvini e altri ministri avevano firmato questa proibizione di ingresso nell'arco territoriale, ma anche perché poi chi era capo appunto del ministro degli interni, che era appunto Salvini e che è l'autorità che indica il porto di sbarco, semplicemente non dettava questo porto di sbarco. E vediamo e ricordiamo appunto tutta questa campagna denigratoria verso le persone soccorse, questa campagna violenta verso chi soccorre le persone, come noi per esempio delle ONG, e vediamo come appunto tutto questo triste e deplorevole teatrino messo in atto appunto dagli organi di potere, in quel senso evidentemente Salvini.
Ecco, tra l'altro in questi giorni sta imperversando la polemica all'interno dell'allora governo se Conte avesse o meno avallato l'operazione. Conte, come dire, si dice no, non è vero, io gli ho scritto tante letterine per dirgli che doveva farli sbarcare, ma in tutto questo ci si dimentica che è responsabile del Dicastero dei trasporti e quindi il diretto responsabile per quello che riguardava i porti sicuri, lo sbarchi eccetera eccetera era tale Toninelli, il quale faceva parte proprio delle 5 Stelle, chiusa parentesi. Sì. Rispetto a questa questione.
Sì, esatto, diciamo che nel dettaglio a livello tecnico chi indica il porto di sbarco è proprio il ministro degli interni. No? Certo è che il divieto d'ingresso l'avevano firmato Toninelli, poi anche la ministra della difesa e Salvini. Ecco, poi torniamo al fatto di che a un certo punto evidentemente per come conseguenza al divieto di sbarco e perciò il prolungamento delle tempistiche di bordo, no? Le persone sono rimaste a bordo per circa 20 giorni, c'è stato un chiaro e netto peggioramento delle condizioni psicofisiche. Già condizioni psicofisiche molto critiche, perché dobbiamo ricordare che erano persone che erano state soccorse e che poi tra l'altro erano persone che evidentemente avevano non solo passato un'esperienza traumatica, ma che venivano da esperienze previe traumatiche sia in Libia sia durante il viaggio. Questo peggioramento delle condizioni psicofisiche portò a non solo a diverse evacuazioni mediche proprio per problemi psicologici e quasi psichiatrici, e tra l'altro anche dei peggioramenti appunto a livello fisico, ma portò anche per questa grande sofferenza aumentata esponenzialmente per il divieto di sbarco, a degli intenti di suicidio, no? Del suicidio, perché ci si ricorda che in quel momento, una volta entrate nell'acqua territoriale, la nave era circa, se ricordo bene, a circa 600-800 metri dalla costa, e perciò tutta questa sofferenza, il vedere questo disprezzo proprio arrivato dal potere senza un motivo chiaro, se non che interessi politici o interessi o azioni ideologiche di disprezzo della vita umana, ecco, portò appunto al rischio di perdere la vita proprio per le azioni che ormai la grande sofferenza di queste persone aveva fatto scaturire. Perciò vi fu un sopralluogo da parte del procuratore di Agrigento con medici, psichiatri, anche membri delle forze dell'ordine della Guardia Costiera, che dopo il primo sopralluogo, che durò relativamente poco, dettò lo sbarco di urgenza come conseguenza al sequestro della nave. Il sequestro della nave veniva fatto per da subito iniziare a derimere responsabilità riguardo al punto alla situazione di grave condizione psicofisica conseguente alla pesa nello sbarco. Ecco, perciò venne sequestrata la nave e venne dettato lo sbarco di urgenza, che portò appunto allo sbarco nella notte tra il 19 e il 20, se non ricordo male, di agosto, passati ormai 20 giorni in questa attesa. Da lì appunto le indagini portarono a che il diretto responsabile era stato chi aveva non indicato il porto di sbarco e poi tra l'altro aveva in un modo, come sono state evidentemente dirette poi le accuse, aveva sequestrato le persone. Dobbiamo ricordare che poi questa è un'accusa contro la persona e non contro la figura politica, è proprio una persona fisica in sé che aveva appunto sequestrato le persone e attraverso appunto degli abusi, no? abusi di atti di ufficio. Ecco, adesso abbiamo visto quello che sono le richieste appunto della giustizia, se, e vedremo un po' cosa succede, sapendo che, come ben dicevi, questo non ripaga né la sofferenza delle persone, e che comunque dover arrivare a determinate azioni da parte delle autorità per far sì che si renda manifesta quanto è stato chiaro il disprezzo della vita umana da parte di uomini di potere e uomini e donne di potere, e poi quello che è comunque, io direi, che vediamo ancora oggi e che continua a testimoniare, cioè a bordo della nave Jo Barents, come è appena successo con la detenzione della nave Jo Barents poche settimane fa, e quant'altro, quanto la politica di esternalizzazione di frontiera e, ripeto ancora, di disprezzo della vita umana da parte del potere, è qualcosa di sistematico che in determinati momenti in questi ultimi anni aumenta questa violenza o diminuisce, ma è qualcosa di un continuo, dipendendo dal tipo di governo o meno, ci sarà più o meno violenza, ma è un continuo appunto che non cambia, perché le politiche di esternalizzazione di frontiera e di disprezzo delle persone sono continue e sono sono giorno dopo giorno possiamo testimoniare quanto sta succedendo in tutto, sia nel Mar Mediterraneo che nelle diverse rotte in cui le persone usano per potersi spostare queste rotte migratorie via.
Ecco, affinano gli strumenti anche per aggirare possibili provvedimenti come quello che è scattato nei confronti di Matteo Salvini. La legge attualmente in vigore di fatto limita pesantemente la possibilità alle ONG che lavorano e intervengono nel Mediterraneo centrale di poter salvare le persone. Ne puoi salvare soltanto un gruppo, poi devi subito andartene e lasciare in acqua quelli che incontri per strada. Sei obbligato ad andare, certo ti danno il porto sicuro, ma te lo danno a 4-5 giorni di navigazione dai luoghi dove hai ripescato le persone, obbligandole magari in condizioni atmosferiche non ideali a continuare il viaggio, rischiando ancora e soprattutto esponendo la salute di queste persone. Le vostre navi non sono navi da crociera, sono navi da soccorso, e quindi non è previsto che uno, come dire, possa starci con troppo agio. Viene salvato, non viene, come dire, accudito in un appartamento. Magari lo fareste se poteste permettervelo, però immagino che questo non sia possibile, e quindi è evidente che si vuole rallentare, impedire. Poi se salvi qualcuno, dopo che ne hai salvato un gruppo, ti bloccano, ti multano, ti processano. Insomma, hanno adottato una serie di strumenti per i quali il salvataggio in mare viene ostacolato, quindi si condannano a morte delle persone, ma in tutto questo aggirando appunto quello che era stata la questione che poi aveva portato Salvini a essere obbligato dalla magistratura a sbarcare, e oggi lo vede sotto processo. Però la linea intorno alla quale si sta andando è sempre la stessa, e d'altra parte si è visto lo scorso anno a Cutro, quando la barca che arrivava era imperfettamente in acque territoriali, a poche centinaia in un mare in tempesta, e mandarono la Guardia di Finanza perché li considerarono immigrati clandestini, e questi morirono tutti, mentre se avessero mandato delle navi di soccorso, con ogni probabilità qualcuno si sarebbe salvato. Ecco, credo che tutte queste vicende la dicono lunga, però dimmi te, che sei direttamente sul campo, come vedi tutto questo?
Sì, esattamente come l'hai descritto, è proprio così, nel senso, è incredibile pensare che nel Mar Mediterraneo centrale non vi sia nessuna operazione di soccorso da parte appunto dei governi, dell'Unione Europea, di chi ha mezzi per poter appunto portare a termine i soccorsi nel miglior modo possibile, con risorse che vanno molto più in là delle poche risorse che noi delle ONG o delle organizzazioni possiamo avere. Questo rappresenta veramente quello che è l'intenzione da parte appunto delle politiche, no? Le politiche europee, politiche italiane nel concreto. Le persone nel Mar Mediterraneo, se muoiono, è perché non vengono soccorse, e questa è la pura realtà. E non vengono soccorse perché in un certo senso non si vuole soccorrere. Come ben dicevi, si è visto con Cutro, si è visto con Pilos, poco prima in Grecia, e si continua a vedere ogni volta che le persone muoiono. Adesso, appunto, abbiamo visto in questi anni passare attraverso diverse strategie e stratagemmi da parte delle autorità e del potere che vanno comunque nella direzione che di intralciare le operazioni di soccorso, che sarebbe qualcosa di assurdo se non fosse così reale, così grave, è semplicemente pensare che si intralcino delle operazioni di soccorso. Le persone muoiono perché non vengono soccorse, non vengono soccorse spesso e volentieri perché non vi è nessuno che li soccorre, no? E poi stiamo vedendo anche come, quando vengono appunto avvistate da velivoli delle ONG, come quelli di Pilot Volontero, di Sea-Watch, imbarcazioni da soccorrere, e non vi è nessuna nave delle ONG, spesso e volentieri queste imbarcazioni non vengono soccorse e poi avvengono naufragi. Nessuno è responsabile di ciò. In questa sistematizzazione di questo schifo che è il maltrattamento delle persone, nell'esternalizzare, in cercare di bloccare o strumentalizzare, strumentalmente utilizzare i movimenti delle persone, quello che succede è che appunto si decide che le persone muoiano come potenziali effetti collaterali, ed è quello che sta facendo fondamentalmente le politiche europee italiane. L'abbiamo visto negli anni 90 con tra la Spagna e la Mauritania e il Senegal, l'abbiamo visto poi con Spagna e la frontiera sud del Marocco, l'abbiamo visto in Grecia tra l'Unione Europea e Erdogan, in Turchia, stiamo vedendo tra l'Italia gli accordi fra l'Italia e la Libia, stiamo vedendo gli accordi tra Malta e la Libia, stiamo vedendo poi gli accordi tra l'Italia e la Tunisia. Questo pagare chissà chi, abbiamo visto chissà chi, potenziali trafficanti, potenziali signori della guerra, potenziali dittatori, potenziali autorità, o improbabili più che potenziali, meglio detto, improbabili autorità e quant'altro, per fondamentalmente bloccare le persone che stanno fuggendo da, sappiamo da cosa stanno fuggendo, fame, guerre e quant'altro, e far sì che queste persone, ecco, vengano bloccate, rispedite indietro, o se arrivino, e quando arrivano comunque sulle nostre coste o nei paesi in cui viviamo, vengano utilizzate, schiavizzandole, perché così possiamo tutti avere i pomodori, no, a basso prezzo sulla tavola. È tutto un sistema che sembra che sia strutturato in un modo certosino. Di certo è che, per tornare al soccorso in mare, che le persone muoiono in mare perché non vengono soccorse. Non vengono soccorse perché c'è un'intenzione chiara di non soccorrerle, perché se no, prima di tutto, non si farebbero tutte queste lotte e tutte queste guerre contro chi le va a soccorrere come ONG, ma ancor più si metterebbe in atto un'azione chiara di ricerca e soccorso, e non pagare milizie o quant'altro per intercettarle in queste azioni che sono violente e sono azioni di respingimento, non sono di certo azioni di soccorso in mare come quelle che sta mettendo queste azioni violente di respingimento, come sono quelle messe in atto dalla Guardia Costiera Libica, o cosiddetta Guardia Costiera Libica.
Certo, quelli quando non gli sparano direttamente in mare, li riportano nelle prigioni libiche, dove ricomincia tutto l'orrore che questi hanno dovuto affrontare. Sappiamo bene cosa succede in quelle galere, sappiamo bene quanti ricatti, torture, stupri avvengono nei confronti dei migranti, che devono, per far pressione nei confronti dei parenti, nella speranza che arrivino soldi dai paesi d'origine, nella speranza di strizzare il più possibile da questi corpi in viaggio, da queste persone in viaggio. E sappiamo anche che chi ha esaurito tutte le proprie possibilità a volte ci lascia anche la vita, e quindi siamo di fronte a un vero e proprio, come dire, consegna a organizzazioni criminali di queste persone. Ma non solo, io penso che il Mediterraneo centrale sia uno dei mari più affollati del mondo, e passano decine di navi mercantili, ma penso che anche nei confronti delle navi mercantili le minacce, i problemi che saltano fuori quando caricano su qualcuno, possano aver indotto qualche compagnia armatrice a suggerire di girare la testa dall'altra parte, o sbaglio?
Sì, è proprio così, almeno io quello che posso raccontare è quello che noi viviamo, spesso e volentieri navi mercantili che sono proprio vicine a zone alle posizioni delle imbarcazioni da soccorrere, noi cerchiamo di contattarle via radio o quant'altro e spesso e volentieri non neanche rispondono alla radio. Si sa ed è risaputo che appunto proprio per ricevere potenziali pressioni o per probabili anche danni economici, ecco, purtroppo si è visto come spesso volentieri le mercantili girano dall'altra parte. Non tutti, perché quello che porta avanti realmente lo spirito di tutta questa umanità è il fatto che non tutti si piegano all'imposizione appunto di queste azioni così vergognose come non soccorrere persone. Vi sono molte navi mercantili che soccorrono, molte società armatrici che sono rispondono e tra l'altro che spesso e volentieri hanno richiesto le varie associazioni di naviere e quant'altro hanno richiesto appunto negli organi dell'Unione Europea o quant'altro appunto che si metta in atto operazioni di soccorso, e partendo proprio dal fatto che le navi mercantili non sono navi da soccorso. Perciò ecco, ancora un'altra volta vediamo come si richiede che vi siano azioni messe in atto da chi può farle in modo molto più efficiente di quello che fanno le navi mercantili o che facciamo noi delle ONG.
Ovviamente, ma lo scopo è proprio quello di non farlo e quindi e di considerare criminali o comunque fastidiosi quelli che cercano di farlo al punto che li si intralcia. D'altra parte ci sono anche decine di navi militari nel Mediterraneo. Negli ultimi 2 anni, con tutte le esercitazioni che ci sono state in vari punti del Mediterraneo, si sono anche moltiplicate, ma anche da parte delle navi militari i salvataggi sono l'eccezione, non la regola. Quindi siamo di nuovo di fronte a presenze in mare che diventano assolutamente opache. Ecco, credo che da questo punto di vista, ad esempio, il tentativo di criminalizzazione di Flyer Alarm sia stato un elemento non di secondaria importanza.
Sì, vediamo che come il tentativo di criminalizzazione spazia a 360 gradi. Qualsiasi associazione, gruppo, qualsiasi individuo che si avvicina a mettere luce su ciò che sta succedendo nel Mediterraneo centrale, su ciò che è la condizione delle persone migranti in Libia, in Tunisia e quant'altro, viene sottostà non solo da delle azioni dirette di ostili, ma ecco, come minimo a una grande criminalizzazione. Questo è dentro in quel disegno chiaro appunto di cercare di bloccare qualsiasi dissenso e bloccare qualsiasi azione che non vada nella linea di appoggiare e spingere quello che è appunto questa strumentale e molto lucrativa realtà dell'esternalizzazione delle frontiere, perché dobbiamo ricordare che non è soltanto qualcosa di ideologico, no? L'esternalizzazione delle frontiere è che c'è dentro veramente un alto livello di interessi economici, a livello tecnologico, a livello militare, a livello di accordi, a livello di sfruttamento appunto delle risorse prime, e non solo risorse prime e persone.
Senza dubbio. Hai qualcosa che ritieni ancora opportuno aggiungere?
Io vi ringrazio tanto per lo spazio, e quello che è molto importante è questo continuo, no? nel poter riuscire a informare, perché come vediamo le azioni messe in atto dalle autorità, dal potere, sono cambianti ma sono continue, ed è molto facile perdersi in questa continuità delle azioni e del cambio di realtà, che però alla fine cambia tutto per non cambiare niente, no? Perciò è molto, molto importante quello che voi fate. Infatti vi ringrazio molto di darci questo spazio, uno spazio che serve proprio per capire il mondo che stiamo vivendo e capire che purtroppo queste azioni ignobili di chi alla fine decide la sorte delle persone, dobbiamo riuscire a contrarrestarle, e l'informazione che voi potete dare aiuta in gran modo a poter avere un'idea per poter mettere in atto poi azioni dirette di confrontazione e di resistenza alla fine.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Grazie, ciao.